In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Tra quanto ci ha lasciato in eredità Don Giuseppe, scrivendo la regola per la nostra comunità, e c'è anche la nostra fedeltà a questa preghiera entrata da tempo nella tradizione della Chiesa, soprattutto occidentale, che poi si sposa bene anche con la tradizione orientale dell'inno della Catistos, per quanto diverso sia, e cioè la preghiera del Rosario. E oggi, in questa memoria della Beata Vergine del Rosario, ripensiamo al posto che questa preghiera ha nella nostra vita quotidiana, soprattutto per quello che la regola dice del modo come la teniamo così nel cuore, sulle labbra, quotidianamente, singolarmente, comunitariamente, questa preghiera, soprattutto su quel punto in cui insiste come preghiera che ci porta appunto alle periferie, che ci unisce agli ultimi, ai più piccoli, ai più poveri. E questo è un punto che non finiamo mai di recuperare e di mettere come punto portante, come fuoco che può tenere accesa tutta la nostra giornata, non soltanto la nostra preghiera, ma anche la nostra dedizione e soprattutto il nostro contatto con il Signore, perché solo da Lui poi può scendere quella misura di benedizione, di grazia, di sostegno, di consolazione, di protezione di cui gli ultimi hanno bisogno, destinatari primi delle promesse di Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 10, versetto 46. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
Come ieri apprezzavamo l'arte del narratore che, ricorrendo al contrasto del racconto o ai contrasti, aiuta meglio a mettere in luce quello che il Vangelo ci vuole insegnare. Gesù parlava della sua umiliazione e i due discepoli si fanno premura di mettere avanti la loro attesa frettolosa di essere nella gloria con Lui. Così anche oggi si direbbe che è molto sfruttato il contrasto tra la domanda che ieri Gesù faceva ai due: che cosa volete che io faccia? E la domanda che oggi fa al cieco: che cosa vuoi che io faccia per te? Vediamo il testo.
Volevo dire solo due piccole cose, due notazioni. Ho una nota qui che forse ho trovato non so dove, e dice che un manoscritto siriaco del Vangelo di Marco fa un'aggiunta, no, dice: Signore, fa che io veda, e poi aggiunge che ti possa vedere. Mi sembra molto bello. E poi a me sembra che la traduzione non metta in luce una cosa che a me è sembrata molto importante, perché Gesù sta andando verso Gerusalemme, allora dice appunto, è detto, e che Bartimeo, è tradotto Bartimeo, che era cieco, sediva lungo la strada a mendicare. E invece nel testo, insomma, si può tradurre certo così, ma mi sembra che nel testo greco sia messo in evidenza che è detto che c'era Bartimeo, un mendicante, insomma, lungo la via, è la via appunto che porta Gesù verso Gerusalemme e la passione e al suo mistero di passione, di resurrezione. E poi dopo, verso la fine, insomma, dice che alla fine dice: e lo seguiva lungo la strada. Invece sarebbe bello, secondo me, lo seguiva lungo la via, perché è detto prima che Gesù, insomma, lo fa chiamare, lo chiama, e lo chiama a seguirlo lungo la via, gli dà la luce per poter fare questo.
Molta impressione questo cieco mendicante, perché mendicare vuol dire aver bisogno di tutto, dipendere in tutto dagli altri, quindi era un vero povero, perciò poteva gridare. E il Signore ascoltava la sua voce, perché ascolta sempre i poveri e i miseri. E ha gridato, anche se la folla tentava di impedirgli di gridare, ma egli gridava più forte, non si è lasciato spaventare. La sua fede era grande, la sua speranza ancora più grande, e quindi non si lascia fermare, grida ancora più forte finché Gesù lo chiama, sente la sua voce e lo chiama. E quando lo chiama, quegli stessi che prima lo avevano impedito adesso lo incoraggiano, gli dicono: alzati, ti chiama. Ecco, quando il Signore chiama bisogna alzarsi subito, con la speranza che qualcuno ci aiuti ad alzarci rapidamente, in fretta, perché il Signore non sfugga. Il Signore passava, non bisogna lasciarlo passare in vano, quindi bisogna fare presto, alzarsi e correre d'un balzo e gettare via il mantello. Questa mi pare la cosa più bella, cioè il cieco si si spoglia di tutto quello che gli può impedire di correre, di andare avanti svelto, di andare d'un balzo incontro al Signore, butta via il mantello. Anche la sposa del cantico, mi viene sempre in mente la stessa cosa, viene spogliata del mantello perché possa correre a cercare il suo amato. Così è questo cieco, può correre perché si è privato di ogni ostacolo, ha buttato via ogni impedimento, ogni cosa che potesse tardargli il cammino verso Gesù. E poi c'è un'altra cosa ancora significativa, cioè alla fine è detto, insomma, voglio ancora di nuovo la vista, e poi dice riebbe di nuovo la vista, il che vuol dire che non era un cieco nato come è il cieco del Vangelo di Giovanni. Questo aveva la vista, l'ha perduta e adesso la recupera per la sua fede, perché ha gridato. E mi pare significativo perché vuol dire che sul piano spirituale non si perde nulla definitivamente. Anche una cosa perduta si può guadagnare. Chi ha perduto la fede la può riguadagnare, purché gridi al Signore e abbia fede in Lui.
Anche a me ha fatto pensare molto sia questa chiamata un po' particolare, diversa da quella che avevamo visto in passato, e anche questo vedere di nuovo, perché questo non era cieco fin dalla nascita, prima ci vedeva e dice delle cose, sente dire che era Gesù Nazareno e lo chiama figlio di Davide Gesù. E questo così mi ha fatto pensare che era uno che sapeva, ecco, che sapeva delle cose, che conosceva, e poi però è cieco, e Gesù lo fa vedere di nuovo, cioè gli ridà la vista perché lo possa seguire, quindi dà quasi l'impressione di essere il simbolo dell'israelita che aveva in mano la conoscenza del figlio di Davide, di Gesù Nazareno, però non riusciva ad aprire gli occhi del tutto per poterlo seguire lungo la via, e Gesù dà questa vista. Ma c'è come un concorso tra questo Bartimeo che cerca, che chiama, che grida, e Gesù poi che dice chiamatelo, portatelo, e infatti loro lo portano. Anche questa è una cosa molto bella, questo, avevamo visto delle chiamate in cui la gente non se l'aspettava nemmeno, e invece qui c'è un concorso tra i due, ecco, mi sembra una cosa molto bella. E poi anch'io avevo notato questo getta via il suo mantello, era un povero e getta via anche il mantello, getta via tutto. Allora così alla fine di questo discorso sulla sequela mi sembra molto bello che ci sia questo brano, ecco, che è molto riassuntivo, significativo, ecco, come sintesi di quello che è stato detto i giorni scorsi.
Cosa vuol dire questo? Hai finito il tempo. No, vabbè, tabacco.
Sì, anch'io, tutti siamo partiti un po' da questa domanda di Gesù, ecco, che cosa vuoi che io faccia per te? Perché risponde alla preghiera di Gesù, Gesù abbi pietà, sta facendo la preghiera di Gesù, e mi sembra il vertice di tutte le domande. Ieri sono andato a vedere fino a questo punto quante volte le persone si rivolgono a Gesù e che cosa gli chiedono. Ce ne sono almeno 15, senza parlare delle volte in cui gli portano dei malati, evidentemente con una domanda implicita di guarirli. Ma di queste 15 volte quasi tutte sono domande di guarigione, domande di riavere la vita, della lepra, e ci sono, e se uno va a guardare le domande ci sono delle espressioni sublimi, ecco, come quella del lebbroso: se tu vuoi puoi, se vuoi puoi salvarmi. Ecco, io questa cosa di oggi la metterei proprio in rapporto con la sequela mancata, cioè questa è una sequela riuscita, la sequela mancata dell'uomo ricco, dove è lui che dice a Gesù: cosa devo fare per avere la vita eterna? E qui invece Gesù che gli dice: cosa vuoi che io ti faccia? A me sembra che questo è l'esempio della preghiera, come diceva Cecilia, ecco, questa è proprio, qui si vede da dove viene la preghiera, non viene da nessun'altra concezione, da nessun'altra sequela di pensieri, viene proprio dal bisogno, senza questo si muore, ecco. E quindi la preghiera vera dovrebbe venire di lì, dalla consapevolezza che senza il suo intervento si muore.
Iniziata così, grazie a Dio, anche stamattina la preghiera dicendo: Signore abbi pietà, no? Kyrie eleison, così comincia la preghiera dell'Eucaristia. Allora, iniziata, l'abbiamo iniziata bene, cerchiamo adesso di continuarla, di completarla bene con il ricordo del figlio di Davide, nel suo cammino verso Gerusalemme e nella sua gloria di risorto.